Bene, possiamo dare inizio alla seduta del Consiglio Comunale. Ben arrivati a tutti e a tutte. Procediamo con l'appello. Francesca Aprone, presente. Eros Brusco, presente. Vanessa Cattoi, assente e giustificata. Martina De Biasi, Temichei Stefano, assente e giustificato. Franco Franchini, Stefano Gatti, presente. Massimo Maranelli, presente. Eddy Marchiori, presente. Mauro Martinelli, presente. Sergio Mondini, presente. Gianni Saiani, presente. Sergio Scarpiello, presente. Maria Rosa Scarpolini, presente. Daniele Sega, presente. Michela Speziosi, presente. Antonella Tomasi, presente. Michele Zomer, presente. Bene, allora do subito le comunicazioni, la parola al sindaco per le comunicazioni. Grazie.
Eccolo. Sì, buon pomeriggio a tutti, anche da parte mia. Le comunicazioni sono estremamente veloci. Intanto volevo chiarire la questione dell'esposizione delle bandiere del 2 giugno. Non è stata assolutamente una cosa voluta o un atto voluto, è stata una dimenticanza, tant'è vero che appena ce ne siamo accorti, io e una dipendente del Comune, che si è presentata qua alle 13:45, giornata di festa, e aveva a seguito tutta la famiglia, giusto per far presente quanto ci teneva, e siamo corsi qui a disporre le bandiere. E per cui questo ci tengo a sottolinearlo, anche perché appunto qualcuno ha voluto tessere qualche commento strano su Facebook. Io di la verità non lo guardo, però insomma so che era arrivato qualche commento negativo, ma non c'era niente di come secondo pensiero dietro, semplicemente una dimenticanza che purtroppo può capitare. E ripeto, i nostri dipendenti si sono subito resi disponibili in un giorno di festa per essere qui a rimediare alla cosa, però penso che sia doveroso informare il Consiglio Comunale di questa cosa. Per quanto riguarda invece gli appuntamenti imminenti, vi ricordo che nel fine settimana ci sarà appunto la manifestazione alla città di Velluto, manifestazione importante per il nostro comune. Ringrazio i consiglieri che erano presenti alla conferenza stampa fatta la settimana scorsa, che è andata veramente bene. E fra il resto, il giorno 3, venerdì alle 18:30, ci sarà l'inizio della manifestazione e insieme a quello faremo l'inaugurazione di Parco Pizzini, che è stato restaurato con l'intervento del SOVA, che ringrazio, visto che abbiamo qui fra i banchi dei consiglieri il dipendente del SOVA, Sergio Scarpiello, che ha seguito in prima persona il cantiere. Ora il parco sarà a disposizione durante la manifestazione, poi dovremo regolamentare gli accessi, perché evidentemente è stato fatto un intervento molto particolare. Il parco è un parco storico, è stato restaurato secondo le direttive date dalla sovrintendenza e quindi con interventi precisi anche dal punto di vista del ripristino del verde, soprattutto per quello, per cui merita un utilizzo particolare, diciamo. Ci sarà ancora da lavorarci, perché c'è una parte che non è completata, quella che è riferita in modo particolare alla vecchia serra, alla serra storica, scusate, e lì dovremo intanto reperire i fondi, però sicuramente un intervento molto molto interessante. Quindi vi rinnovo l'invito, venerdì 3, ore 18:30, Parco Pizzini. Naturalmente durante il luglio e l'agosto sono tante le manifestazioni che vengono organizzate sul nostro territorio comunale dal Comune e dalle nostre associazioni. Anzi, approfitto per ricordare che sono tanti volontari che ci danno una grande mano durante alla città di Velluto, per cui approfitto per ringraziarli, come doveroso che sia, e i nostri uffici, perché veramente è stato fatto un lavoro davvero eccellente. Però lo scoprirete con leggendo il programma, e i consiglieri che erano presenti alla conferenza stampa hanno potuto avere un saggio di quanto verrà presentato al pubblico. E dicevo che durante l'estate ci sono praticamente tutti i fine settimana impegnati, con manifestazioni che ci vedono coinvolti magari in prima persona o a fianco alle altre associazioni, oppure direttamente organizzate dalle associazioni del nostro territorio. Credo sia giusto ricordarlo, perché le associazioni ci mettono tanto impegno per creare degli eventi, quindi è anche giusto dare un po' di supporto. Ce n'è stata una la settimana scorsa, la prima edizione da parte di Serravalle 20, mi sembra che è andato tutto bene a parte il caldo, ma quello non potevamo farci niente. E per cui insomma, ecco, se vi collegate sul sito nostro del comune trovate tutte le indicazioni delle varie manifestazioni. E ultima informativa, avviso il Consiglio Comunale che entro la fine di luglio ci sarà un'altra convocazione del Consiglio Comunale, questo per approvare il regolamento della tariffa unica per la Tari. Voi sapete che la tariffa unica viene definita secondo le disposizioni di ARERA dalla Dolomiti Ambiente, che è colei che ha vinto, la ditta che ha vinto l'appalto o il progetto, il partenariato pubblico e privato nel 2022, se non ricordo male, e che era stato indetto dalla Comunità di Valle, e quindi viene stabilita di concerto con la Comunità di Valle e con Dolomiti Ambiente. È già stata fatta una prima presentazione a tutti i sindaci, stanno predisponendo il regolamento unico per tutti i comuni della comunità, escluso Rovereto, e degli altipiani cimbri, e poi chiaramente dovrà essere approvato da tutti i consigli comunali, questo entro la fine di luglio, per cui ci sarà sicuramente un altro consiglio prima dell'estate, prima dell'agosto sostanza. Io al momento non ho altro da aggiungere, rimango a disposizione naturalmente, Presidente. Grazie.
Grazie Sindaco. Apro, sono le ore 18:10, apro la mezz'ora, i 30 minuti che sono stati concessi in conferenza di capigruppo per le question time. Prego.
Buonasera a tutti, allora rompo io il ghiaccio, due domande. Mi ricollego all'inaugurazione prossima del Parco Pizzini, di cui siamo tutti contenti, che è un bene di questo spessore torni a essere fruibile da parte di tutta la cittadinanza, però non posso non domandarmi chi sia stato a pensare di mettere un cancello così basso nella parte sul retro, perché sembra proprio un invito a essere scavalcato. E insomma, quindi se l'idea di fondo, quello che mi sembra di aver capito, l'idea è quella di tenerlo chiuso nelle ore serali, forse quel cancello lì è poco disincentivante per quelli che vorrebbero entrare, insomma. Sì. E la seconda domanda relativa sempre al tema dei rifiuti che continuiamo a vedere abbandonati in giro per la nostra città e anche per le frazioni. Quindi volevo capire l'amministrazione comunale cosa sta facendo da un punto di vista informativo, formativo, insomma, per stimolare ancora i nostri concittadini che non si comportano in maniera adeguata a rispettare un po' quelle che sono le regole che stiamo rispettando quasi tutti, e anche dal punto di vista repressivo per vedere, insomma, se utilizzando un metodo diverso forse si ottengono risultati diversi. Ritengo meritorio, insomma, quello che era stato fatto sul notiziario comunale di inserire le pagine con le tre lingue dove si andava a spiegare quelle che erano le regole per la raccolta differenziata. Forse si poteva distribuire anche questo numero, perché altrimenti penso che tutta una serie di persone che ne avrebbero avuto bisogno, non ricevendo il notiziario nella propria buca delle lettere, probabilmente ignorano completamente che c'è questa possibilità di imparare queste nuove regole anche in tre lingue sul notiziario comunale. Grazie.
Allora, do subito risposta alle prime due interrogazioni. Beh, per quanto riguarda tutto il progetto inerente al parco, è stato curato appunto dal SOVA in collaborazione con la sovrintendenza, per cui presumo che anche da questo punto di vista l'altezza del cancello sia stata concordata con la sovrintendenza. Fra il resto anticipo che per ovvie ragioni di sicurezza i cancelli dovranno essere debitamente attrezzati, nel senso che sempre su indicazioni della sovrintendenza sono stati fatti con dei riti verticali, come è il cancello del giardino, del cortile di Parco Pizzini, di Palazzo Pizzini. La differenza qual è? Che il cancello di Palazzo Pizzini non è motorizzato, ma comunque ruota. Quelli lì invece scorrono, e avendo i dritti verticali bisogna prevedere una parete in maniera tale che se un bambino ci infila la mano non venga amputata, perché chiaramente fa da cesoia, per cui saranno tutti da rivedere da questo punto di vista nel momento in cui saranno resi autonomi e con comando elettrico. Per cui insomma l'intervento da questo punto di vista non è ancora finito, perché ci tenevamo ad aprire e utilizzare Parco Pizzini durante alla Città di Velluto, perché ci sembra una cosa doverosa, però è evidente che per l'utilizzo in maniera continuativa dovranno essere completate delle opere tipo questa, che ha un risvolto estremamente importante dal punto di vista della sicurezza. Per quanto riguarda i rifiuti, sì, è vero, ci sono ancora delle belle difficoltà. Io ogni tanto ricordo a qualche concittadino, visto che me lo ricordano spesso, e hanno la sfortuna che il sottoscritto ha una buona memoria, non personale ma fotografica, e molto spesso a chi mi fa notare gli abbandoni io rispolvero la mia memoria fotografica di com'erano le isole ecologiche fino all'anno scorso, e cioè veramente una cosa impietosa e improponibile. Questo l'abbiamo risolto, abbiamo ancora dei casi, vorrei dire tre punti in particolare che stiamo monitorando, anzi uno l'abbiamo risolto, purtroppo non l'abbiamo risolto come avrei voluto, pescando il concittadino che si comporta estremamente male, che abbandonava lì i rifiuti. Abbiamo semplicemente spostato i bidoni su proprietà privata, per cui sarà difficile che in quel luogo avvenga ancora l'abbandono, perché di fatto non ci sono più i bidoni che erano riferiti a un'utenza. Ce ne sono altri due punti particolari che stiamo monitorando, e contiamo anche di riuscire a dare delle ulteriori sanzioni. Se ricordate, 3 settimane fa circa il nostro corpo di Polizia Municipale, che ringrazio per il lavoro che sta facendo in collaborazione con Dolomiti Ambiente, ha preso con le mani nel sacco, è proprio il caso di dirlo, un utente che fra il resto non mi risulta che sia residente del comune di Ala, che aveva fatto un abbandono sul comune di Ala, per cui ha anche rimediato una denuncia, perché in quel caso risulta penale, e sono state date almeno 5 sanzioni per errato conferimento dei rifiuti. Errato conferimento significa che vengono portati in maniera anomala, ad esempio vicino alle campane del vetro, piuttosto che abbandonati nella zona di raccolta dove si mette la plastica, banalmente, no? Per cui se durante la raccolta della plastica l'utente mette anche il sacchetto del residuo, non è corretto ovviamente, perché deve essere esposto secondo le giornate di raccolta e seguendo l'utilizzo vero, che è quello, l'esposizione corretta, ovvero l'utilizzo dei contenitori. Per quanto riguarda il discorso del Ale Informa, noi abbiamo adottato questa soluzione. A dire il vero io ancora non ho i dati di quanti ne sono stati distribuiti, sono comunque disponibili in molti punti, sia nelle frazioni in particolare presso le famiglie cooperative, i vari locali della famiglia cooperativa che si è resa disponibile, e qui ad Ala presso tanti punti, compreso ovviamente l'ufficio Parla piuttosto che la nostra biblioteca. È chiaro che rispetto al passato è vero, venivano consegnate direttamente a casa, però vi ricordo che tanti venivano anche non letti e cestinati direttamente. E contiamo comunque di continuare su quella che è l'informazione, utilizzando sempre Ala Informa e gli altri dispositivi che abbiamo di informazione, in modo particolare, e mi rendo conto che è un handicap nei confronti delle persone di una certa età, però i nostri siti di informazione online, quelli di sicuro vengono utilizzati spesso per fare informazione sull'utilizzo del sistema di raccolta piuttosto che dell'accesso al CRM, delle quantità di smaltimento degli inerti al CRM, ve lo sottolineo perché sono stato interessato recentemente proprio da una questione di questo tipo. Qui purtroppo ci sono anche delle regole che secondo me sono regole nazionali, tanto per capirci, però forse sono un po' troppo rigide, nel senso che è ammesso la consegna di 30 kg da parte dell'utente privato di inerti per un totale di 150 kg all'anno. Il rischio che corriamo è che se ha qualcosa di più di 30 kg, gli altri 10 chissà dove vanno a finire in sostanza, no? Ecco, questo forse con un po' di buonsenso in più si riuscirebbe ad avere dei risultati quantomeno nell'immediato più interessanti. Stiamo spingendo con Dolomiti Ambiente, e non siamo l'unico comune naturalmente, perché riescano innanzitutto a dare un servizio puntuale e preciso. Per inciso, sono successe due cose nell'ultima settimana. Una, lo svuotamento dei cestini, che non so se avete avuto modo di vedere nell'ultimo fine settimana, di fatto ci hanno saltato il venerdì, ne hanno svuotati il lunedì, ma questo significa che durante il sabato e la domenica sono stracolmi e poi il vento fa la propria parte, vale a dire con le cose più leggere le porta in giro, ed è questo non è sicuramente bello. E l'abbiamo fatto presente anche per iscritto. L'altra cosa che è successa due settimane fa, e sembra incredibile perché le vetture, i camioncini di Dolomiti Ambiente sono tutti monitorati via satellite, ci hanno saltato due vie. Le ha recuperate due giorni dopo, però di fatto le hanno saltate. Sì. Per cui insomma, di sicuro Dolomiti Ambiente deve ancora, come dire, affinare il tiro. E io continuo a insistere su questa tematica, nel senso che secondo me più di tanto non possiamo dotare il pugno duro coi cittadini se non abbiamo un servizio efficiente e a norma secondo contratto. Perché chiaramente per pretendere dai cittadini che sono tenuti a pagare la tariffa bisogna prima dare un servizio che sia secondo le regole.
Posso? Buonasera a tutti. Sempre, non voglio essere ridondante, ma sempre sul tema dei rifiuti avevo un paio di quesiti al sindaco. Naturalmente quello che lui ha poc'anzi detto, giustamente dobbiamo avere prima di tutto un servizio come si deve. Allora, la sega, so che ultimamente ci sono dei problemi, sicuramente ci sono dei cittadini, magari lì più che cittadini ci sono anche turisti che arrivano e lasciano le cose in giro. Mi riferivano che forse è un problema anche di Dolomiti Ambiente, perché questa non fa, è inadempiente. Ecco, questa è la domanda, volevo sapere se aveva qualcosa in merito, a conoscenza di questo. Un'altra domanda, sti benedetti cestini ad ala, voglio dire, quando arrivano i turisti mettono lì, poi arriva il vento, le carte vanno in giro. Non è meglio prendersela di nuovo in seno al comune di Ala, questo tipo di servizio? Ricordo che quando c'era Paolo, il povero Paolo, là, faceva un lavoro e non c'era una cartaccia in giro. Lui, il suo lavoro era quello lì, teneva tutto in ordine. Forse questo, sindaco, è meglio che ce lo riprendiamo noi come servizio. Anche se quelli là, quelli di Trentino, Dolomiti, eccetera, eccetera, vogliono passare le strade, vogliono far tutto loro. Però questo servizio qua, per il bene, per il decoro della nostra città, secondo me sarebbe il caso di valutare di riprenderselo, il Comune di Ala dovrebbe prenderselo in seno a questo tipo di servizio. Grazie.
Per quanto riguarda la questione della sega in Lessinia, abbiamo qualche problema sul discorso delle isole di prossimità, quelle che venivano chiamate o sono chiamate Eco Chalet, nel senso che noi abbiamo il nostro cantiere, proprio la settimana scorsa ha provveduto a realizzare le piattaforme dove verranno realizzate le aree chiuse, però anche per una questione di autorizzazione siamo in ritardo sull'apprestamento della recinzione. Però abbiamo concordato con Dolomiti Ambiente che sulla sega per quest'estate verranno consegnati, anzi li hanno già consegnati oggi, dei bidoni con le chiavi. Il residuo ha già la chiave, però i bidoni per le chiavi, per l'umido, carta e secco, in maniera tale che i residenti, ovvero i proprietari delle seconde case, abbiano la possibilità di smaltire in maniera corretta i loro rifiuti, corretta significa anche differenziata. Poi è evidente che in quelle zone lì qualche abbandono da parte dei turisti ci sarà di sicuro, perché vi ricordo che noi abbiamo tolto come c'era prima, come dice giustamente l'assessore Martinelli, e abbiamo tolto tutti i cestini nei punti fuoco perché invitiamo, e abbiamo messo dei cartelli, invitiamo i nostri ospiti a portare i loro rifiuti e riportarli a casa. Questa non è solo una questione di educazione, ma anche una questione economica, nel senso che il turista qui non paga la Tari e quindi il servizio non è previsto in questo senso, ovvero sarebbe pagato da tutti noi. Per cui la procedura individuata su tutta la comunità e sugli altipiani cimbri è proprio questa, cioè che i punti fuoco sparsi sul territorio non abbiano la possibilità di smaltimento tramite un cestino, anche perché diventerebbe veramente il recettacolo di tutta l'immondizia della zona. Anche qui facciamo dei controlli, vi ricordo che il nostro corpo di polizia municipale per fortuna quest'estate è a ranghi pieni, ovviamente ci sono le ferie da fare, però chiaramente stanno facendo dei controlli in maniera puntuale, già l'ultimo fine settimana erano presenti in Lessinia per verificare questo ed altri atteggiamenti scorretti della zona. Quindi, come dicevo, per quest'estate verranno allestite queste quattro isole eco chalet, chiamiamoli così, anche se non è proprio la versione definitiva perché dovrebbero essere recintate. Ci saranno presenti tutti i contenitori con le chiavi e verranno distribuite naturalmente a tutti i proprietari di seconda casa o di appartamento in quel della Sega. Per quanto riguarda le attività commerciali che sono presenti, vale a dire il campeggio e i due ristoranti, loro hanno un servizio porta a porta per tutta la loro per tutti i loro rifiuti e quindi questo dovrebbe essere già risolto. Per quanto riguarda il discorso cestini e spazzatura ci stiamo ragionando in quel senso di poter ritornare indietro, perché anch'io sono dell'avviso che una gestione, e non siamo l'unico comune a aver esternalizzato questa richiesta, poter tornare indietro è sicuramente una gestione più fatta in casa, più pronta all'esigenza, diciamo, e stiamo ragionando sia dal punto di vista economico, perché chiaramente il Dolomiti Ambiente ha in mano un contratto e quindi bisogna capire come riuscire a svincolarsi almeno per questa parte dal contratto, ma l'altro problema grosso è l'aspetto autorizzativo, perché la raccolta e chiamiamola detenzione dei rifiuti deve essere autorizzata, cioè i nostri operai, il nostro cantiere, salvo in caso di emergenza sanitaria potrebbe intervenire, in tutti gli altri casi dovrebbe farlo coloro che sono deputati per questo tipo di lavoro, nel caso specifico Dolomiti Ambiente. Comunque ci stiamo lavorando su questa cosa.
Buonasera a tutti. E abbiamo parlato della Sega, mi fermo ancora lì, sollevando la questione sempre che insomma, attiene anche alla promozione turistica. Sono stati posizionati lungo la strada che collega Sega Centro con le Fratte, per dire, già l'anno scorso dei cartelli che indicano il divieto di parcheggio. Questo divieto è praticamente, soprattutto la domenica evidentemente, ignorato e quindi viene meno anche l'autorità di chi li ha posizionati. E cosa si pensa di fare, visto che comunque magari il parcheggio è anche utilizzato nella parte più su, però non sempre. Una cosa, il taglio dell'erba in quella località sempre. Io ero su non l'altro giorno, ma domenica l'altra, che è vero che non era ancora luglio, ma non era la prima domenica che c'era molta gente in tutte le aree sosta, le aree con il puntifuoco, e così avevano l'erba oltre che alta, oltre che anche appunto lungo la strada che è un passeggio, il principale passeggio per la gente che vi si reca. E venendo ad Ala, un'ultima domanda. Io da tempo osservo una distonia di cose quando mi reco al campo sportivo Multinelli, che è circondato da pubblicità di cantine, o meglio di cantine locali per la verità. Lì puntualmente ad ogni occasione, non solo che richiama pubblico adulto, ma anche meno, no? C'è un'attività di promozione delle produzioni locali di vino. Mi chiedo se il Comune questa cosa l'ha vista, la condivide e la tollera, la sostiene in qualche modo, perché una qualche limite, diciamo, quando la zona è frequentata da minori, credo condividiate deve essere posto. E questo so che magari non mi attiro le simpatie della società gestrice, ma questo è, insomma, non si può tirare i soldi dallo sponsor e anche i contributi dal comune, perché si fa promozione sportiva con dei ragazzini. Grazie.
Dunque, per quanto riguarda il parcheggio sulla Segan, sì, siamo coscienti del fatto che ci sono esposti dei divieti, come dicevo prima, soprattutto nel fine settimana il nostro corpo di polizia farà dei controlli e come dicevo prima, quest'anno appunto siamo a pieno regime con i nostri dipendenti del corpo di polizia municipale a Lavio e i risultati già si vedono, perché sono stati fatti degli interventi non solo, come dicevo prima, sul fronte dei rifiuti, ma anche delle sanzioni per quanto riguarda i limiti di velocità, il trasporto merci e quant'altro, per cui davvero non posso che esprimere una soddisfazione per come sta lavorando. In questi giorni stiamo predisponendo, sempre grazie all'aiuto del SOVA, degli ulteriori cartelli per disincentivare il parcheggio sui prati, sempre in Lessinia. Verranno esposti, io credo, già la settimana prossima. Ovviamente poi bisognerà intervenire appunto con il Corpo di Polizia Municipale, soprattutto nel fine settimana, perché durante la settimana non credo che ci siano grandi problemi, per sanzionare coloro che non rispettano i divieti. Per quanto riguarda il taglio dell'erba, ne sono a conoscenza. Ancora la settimana scorsa ho sentito il nostro referente che si occupa della squadra di comunità e che è la ditta Jobscop, facendo presente appunto il fatto che sono un po' in ritardo, e come parziale giustificazione mi comunicava che all'inizio della stagione c'è stato un problema con il furgoncino che non andava e quindi non riuscivano neanche a salire. So che adesso comunque sono operativi al 100% e stanno cercando di rincorrere un po' l'erba che cresce. Quest'anno devo dire che come squadre, per quanto mi è stato comunicato fino adesso, siamo messi bene, nel senso che effettivamente stanno facendo un ottimo lavoro. A riguardo della pubblicità esposta al campo Mutinelli, l'ha già detto il consigliere Mondini, nel senso che è una cosa che riguarda soprattutto la società che gestisce. È ovvio che nel momento in cui si ha la sponsorizzazione da parte delle cantine è inevitabile che venga chiesto di esporre lo striscione, perché fa un po' parte del gioco, diciamo, del gioco inteso gioco come sponsorizzazione, non del gioco della palla, sono d'accordo. Cioè, noi non abbiamo comunicazioni in questo senso, se non il fatto che le vediamo esposte, però non abbiamo idea di quanto sia lo sponsor e di quali siano le condizioni per la sponsorizzazione, che sono state stabilite fra la società e la cantina. Dopodiché mi rendo conto di quello che dice il consigliere Mondini, però ricordo anche che gli avventori del campo da calcio, nel senso inteso come punto di ristoro, sono i genitori dei ragazzini, per cui insomma.
Abbiamo tempo ancora, vero? Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, due sono i temi sui quali insomma mi piacerebbe sapere qualcosa in più, sono due temi ai quali tengo particolarmente. Beh, prima di tutto la scuola. Ecco, mi premerebbe sapere se ci sono novità su quel fronte, se abbiamo speranze insomma di veder ricominciare i lavori prima o poi, almeno nella scuola elementare. E l'altra riguarda i musei. Ho apprezzato molto quello che ha detto la dottoressa Collettini durante la presentazione di Città di Velluto, però credo che alcuni di noi non siano stati presenti, per cui magari se ci facesse un cenno su quelli che sono i prossimi passi che insomma il Castello del Buon Consiglio intende portare avanti su questo fronte, insomma credo che farebbe piacere a tutti. Grazie.
Sì, grazie. Magari chiedo all'assessore Speziosi poi alla fine se vuole integrare. Beh, per quanto riguarda la scuola, il cantiere Silvio Pellico, la notizia positiva è che i lavori sono riniziati. In cantiere c'è una squadra ridotta della CMC, sono 3 operai se non ricordo male, più 2 subappaltatori, una ditta Grisenti per la parte elettrica e non mi ricordo, Olender per la parte idraulica, cioè, per cui si sta muovendo. Non vi nascondo la preoccupazione, perché chiaramente con l'assessore Martinelli e insieme a tutto lo staff del nostro, lo staff tecnico del nostro comune, tecnico e amministrativo, stiamo seguendo in maniera puntuale e particolare come procedono i lavori, perché chiaramente questo, l'abbiamo sempre detto, è un cantiere decisamente importante sotto tutti gli aspetti, economico, ma anche e soprattutto per le vicende che si sono susseguite. Quindi vi ricordo un primo inizio lavori come studentato, lo stop del cantiere, la ripresa dei lavori, il successivo stop perché è fallita la ditta, poi si riprende di nuovo fino al dicembre scorso, dove l'altra ditta è andata in difficoltà. Adesso sembra che ci sia una ripresa dei lavori, speriamo che il cronoprogramma venga rispettato, questo significa che per la fine di settembre i lavori dovrebbero essere terminati e ripeto, da questo punto di vista, in modo particolare l'assessore Martinelli sta seguendo praticamente tutti i giorni il susseguirsi delle vicende all'interno del cantiere. Per quanto riguarda i musei, sì, mi fa piacere raccontarvi qualche cosa di come sta procedendo. Noi siamo davvero soddisfatti della nuova direttrice, non che non lo fossimo della precedente, capiamoci, però ha sicuramente portato un'iniezione di energia e adesso è prevista questa parziale apertura durante alla Città di Velluto con l'apertura del salone principale che finalmente è stato consegnato al Buon Consiglio, quindi verrà aperto con una mostra temporanea e in previsione l'anno prossimo ci sarà l'apertura definitiva, ma magari l'assessore Speziosi potrà essere più precisa su questo tema. Per quanto riguarda invece Palazzo Scherer, stanno completando le verifiche e conseguentemente la progettazione per gli interventi per il nuovo museo, diciamo, quello destinato ai pianoforti, e anche su quello siamo a buon punto con i dati che hanno preso, sia i dati statici ma di tipologia di intervento per renderlo funzionale ad ospitare i pianoforti e quant'altro. Chiaramente si tratta di un intervento corposo che dovrà prevedere una convenzione ben precisa, per cui finita lo step di finita questa fase dove si raccolgono informazioni sullo stabile, poi si partirà con il progetto vero e proprio. Di sicuro la direttrice, la dottoressa Collettini, grazie, ha sicuramente tanta buona volontà e tante belle idee, per cui ci aspettiamo veramente delle belle iniziative. Lascio magari la parola all'assessore.
Buonasera a tutti anche da parte mia. Sì, ad integrazione di quello che ha appena detto il sindaco, abbiamo l'occasione, in occasione appunto di Città di Velluto, di visitare la galleria e le 2 salette attigue che sono appena state terminate e quindi sarà una bella occasione per poter appunto visitare e vedere quello che è stato fatto del restauro, e merita veramente, la galleria è stupenda. e come detto la dottoressa Collettini sia in occasione della conferenza stampa di Città di Velluto e anche in altre occasioni ha dimostrato un grande entusiasmo verso la nostra progettualità. Infatti in conferenza stampa ha anticipato che oltre a questa apertura straordinaria stanno lavorando per un'apertura della mostra al Castello del Buon Consiglio in autunno-inverno. Verrà aperta una mostra dal titolo Il potere della musica e proprio su indicazione della dottoressa Collettini hanno l'esigenza di avere sul territorio, su tutte le sedi del Castello del Buon Consiglio dislocate sul territorio trentino, di avere in ogni sede un richiamo a questa mostra che è dedicata appunto alla musica, e stanno lavorando anche per avere un richiamo di questa mostra ad Ala, e in particolare verrà installata una stanza dedicata alla musica all'interno di Palazzo Taddei con l'esposizione per la prima volta aperta al pubblico di un nostro pianoforte che in questo momento è collocato presso la precedente proprietaria, e quindi insomma avremo l'occasione di finalmente iniziare a dar vita al museo anche del pianoforte. Quindi in ottobre ci sarà un'apertura straordinaria e poi successivamente appunto questa apertura dove vede il connubio tra musica e tessuto e arti tessile, quindi la partenza, diciamo che vediamo un po' nel concreto la partenza dei due musei. Ovviamente poi il museo del pianoforte antico, come è stato detto, è in fase di studio, di approfondimento per quanto riguarda poi i lavori da mettere in campo. Quindi il Castello del Buon Consiglio sta lavorando molto proficuamente sul nostro polo e siamo veramente contenti. E ad integrazione di quello che è stato detto prima dal sindaco, volevo farvi presente che da pochi giorni l'abbiamo pubblicizzato sui nostri canali, abbiamo un nuovo sito dedicato agli eventi di Ala, www.alaeventi.it, dove potete vedere ovviamente tutti i nostri eventi principali alla città di Velluto, i mercatini, ma anche tutti gli eventi sul territorio, quindi avrete l'occasione di andare a consultare questo sito dove c'è un calendario dove sono puntualizzati tutti gli eventi, anche quelli della biblioteca, perché diciamo che è stato un portale sugli eventi culturali che organizziamo direttamente e anche quelli che vengono organizzati dalle nostre associazioni. Subito dopo Ala Città di Velluto partiremo con Ala Città di Musica, anche questo evento molto importante per noi, organizziamo in collaborazione con i Virtuosi Italiani, partirà dal 10 di luglio, e quindi vi invito a partecipare ai concerti che vengono organizzati. Ci sono anche dei concerti infrasettimanali che sono veramente molto interessanti perché vedono il coinvolgimento di giovani, è una masterclass di alto livello e veramente si rimane molto affascinati da queste cose veramente vi invito a partecipare. Tutti gli incontri, oltre al fatto che verranno sponsorizzati mano a mano sui nostri canali, li potete appunto vedere su questo sito dedicato a tutti gli eventi culturali, compresi gli eventi della biblioteca. Da poco, piccola parentesi, da poco abbiamo concluso qualche settimana il Festival della Letteratura, è stato un grande successo e devo veramente ringraziare tutto lo staff della biblioteca, per non parlare insomma della cultura, perché stiamo veramente, lo vedrete, magari non ci si rende conto, ma guardando anche questo sito, questo portale, guardate il calendario, vi rendete conto che non c'è tempo per annoiarsi, e quindi vi invito a partecipare. Grazie.
Grazie. Sì, un'ultima comunicazione della quale mi sono dimenticato. Sempre la settimana scorsa si è svolta qui in questa sala la conferenza stampa per la presentazione della Zimba Race, che è quella gara podistica che viene organizzata dall'associazione ASCA di Arbizzo, con la quale collaboriamo da 8 anni. La novità è che quest'anno ci sarà anche il trofeo Città di Ala, nel senso che verranno premiati il miglior atleta e la miglior atleta che transita il primo, quel miglior tempo di transito sul territorio alense, in modo particolare alla sega di Ala, che transiteranno appunto nell'ambito di questa manifestazione, 56, di questa gara, 56 chilometri con 2000 metri, se non ricordo male, di dislivello, per cui insomma sicuramente una gara prestigiosa e ormai nota. Hanno già 700 iscritti, di cui provenienti anche da 12 paesi mondiali, voglio dire, da tutto il mondo, e la cosa veramente bella è il fatto che partecipano anche le nostre associazioni, fra cui la SAT, i Carabinieri Congedo e anche un'associazione di Avio. Per cui davvero un grande occasione anche per portare avanti i legami con i comuni confinanti, in modo particolare in questo caso con Bosco Chiesanuova.
Bene, io vi ringrazio per l'ampia discussione. Sono le 18:43, pertanto dichiaro chiusa la mezz'ora delle question time e diamo inizio alla trattazione dei punti per ordine del giorno. Prima di dare inizio però alla trattazione del primo e del secondo punto, ovvero della prima e della seconda mozione, intendo appellarmi all'articolo 25,4 del nostro regolamento, che recita esattamente quanto vado a leggere. Qualora siano presentate 2 o più mozioni relative a fatti o argomenti affini, strettamente connessi, il Consiglio può deliberare che le predette mozioni formino oggetto di un'unica discussione. In tal caso i presentatori delle singole mozioni sono iscritti a parlare secondo l'ordine di presentazione delle stesse. Dal punto di vista operativo intendo mettere ai voti, per cui chiedo che ciascun Consiglio si esprima, ma praticamente che cosa vuol dire ciò? Che se si propone un'unica discussione, si trattano con unica discussione le 2 mozioni, perché sono chiaramente di contenuto affine, e poi si procede, no, a seguire con la votazione della prima mozione e poi della seconda. Se invece il Consiglio Comunale esprime un parere contrario, cioè tenere separate e distinte le 2 mozioni, sia per quanto riguarda la discussione sia per quanto riguarda la votazione, ovviamente si procede ordinatamente secondo quanto è stato iscritto all'ordine del giorno. Pertanto io comunque metto ai voti, liberamente vi esprimete e poi la maggioranza decide. Pertanto chi esprime la proposta di favore per la trattazione unitaria? Non c'è condizionamento. Prego.
Allora, se ho capito bene, sì, il Presidente propone di fare un'unica discussione. Siccome si parla, sì, di violenza di genere, di quello che può essere, però le votazioni sono fatte separatamente. Va bene, ne parliamo dopo.
Allora, chi è a favore, esprima il favore, altrimenti... Quindi siamo 1, 2, 3... Ah, unanimità? No, non vedo bene, scusate. Allora, scusate, a favore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Contrari? Ero Struzzo, contrario. Astenuti? Mondini? Avevi alzato la mano, Antonella, sì. Sai, scusami. Non avevo visto bene.
Avevo alzato la mano. Confermo.
Quindi contrari, Brusco, astenuto, no. Mondini.
Sì, si votano separati, infatti lo domandarci.
Favorevoli, potete alzare ancora perché non si vedeva bene. Chi è a favore? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Un astenuto che è Brusco, no, contrario, Brusco e astenuto, Mondini. Bene, allora io a questo punto, leggendo il testo della prima mozione e poi ovviamente il proponente farà chiaramente la propria illustrazione. Prima mozione, affermazione del principio del consenso libero attuale ed esplicito, elemento centrale nella definizione dei reati di violenza sessuale in coerenza con la Convenzione di Istanbul. Prego.
No, non ho capito così. Leggo io? Va bene. No, d'accordo, va bene. Allora, premesso che la Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con legge numero 77 del 2013, stabilisce che gli atti di violenza sessuale debbano essere definiti come tale sulla base dell'assenza di un consenso libero, volontario e consapevole, ponendo il consenso al centro della tutela dell'autodeterminazione della persona. Premesso sempre che la Camera dei Deputati ha approvato una modifica dell'articolo 609 bis del Codice Penale volta a introdurre esplicitamente il riferimento al consenso libero attuale, mentre nel corso dell'esame al Senato sono state avanzate proposte che ne riducono o eliminano il richiamo esplicito al consenso, introducendo anche riduzioni di pena. Nel corso del dibattito parlamentare in Senato è stata avanzata, tra le altre, una proposta di riformulazione che sposta l'attenzione dalla presenza di un consenso libero attuale ed esplicito alla necessità di accertare una manifestazione di volontà contraria della vittima, ribaltando l'impianto fondato sul consenso e rendendo più difficile il riconoscimento della violenza sessuale, in particolare nei casi in cui la vittima si trovi in una condizione di shock, paura o incapacità di reagire. Considerato che dal report 2025 i numeri della violenza contro le donne in Trentino, elaborato dall'Osservatorio Provinciale sulla violenza di genere attraverso le metodologie condivise con la cabina di regia, emerge un incremento del totale di denunce e di procedimenti di ammonimento rispetto al 2023, pari a più 3,1%, e una crescita degli accessi ai servizi di antiviolenza sia residenziale più 37,4%, sia non residenziale più 26,5%. Considerato sempre che le denunce e i procedimenti di ammonimento sono stati 635, mentre 563 il totale delle denunce e dei procedimenti di ammonimento che coinvolgono unicamente le donne tra i 16 e i 64 anni, l'88,7% sul totale. L'incidenza sulla popolazione femminile è di 3,4 casi ogni 1000 donne, circa l'1,5 casi al giorno. Nell'82,5% delle denunce e nel 100% dei procedimenti di ammonimento, il presunto autore è un uomo che proviene dal contesto familiare, relazionale o lavorativo. Le chiamate al numero unico di emergenza 112 sono state 399, di cui 355 per situazioni in cui la vittima della violenza è di genere femminile e 44 situazioni registrate genericamente come violenza domestica. La media è di 33,3 chiamate al mese, con un picco di chiamate nei mesi estivi. A livello nazionale, secondo i più recenti dati Istat, oltre il 31% delle donne tra i 16 e i 75 anni ha subito nel corso della vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale e che una quota rilevante delle violenze sessuali riguarda donne giovani o giovanissime. Sempre considerato che il fenomeno della violenza sessuale è ampiamente sommerso, solo una minoranza delle vittime denuncia con percentuali particolarmente basse nei casi di violenza commessa da partner o ex partner a causa di paura, stigma, dipendenza economica e sfiducia nelle istituzioni. I dati sulle denunce ufficiali, pur in aumento negli ultimi anni, rappresentano solo una parte del fenomeno reale e non restituiscono la reale dimensione della violenza subita. I femminicidi, nella maggioranza dei casi commessi in ambito familiare o relazionale, rappresentano l'esito estremo di una violenza strutturale e continuativa, e i report disponibili risultano spesso parziali, privi di un'analisi completa del contesto di violenza precedente. I centri antiviolenza e le case rifugio svolgono un ruolo essenziale nell'accoglienza, nella protezione e nell'accompagnamento delle vittime, supplendo spesso alle carenze del sistema istituzionale e operando in condizioni di risorse limitate e non sempre strutturali. ritenuto che indebolire il riferimento al consenso esplicito nella definizione dei reati di violenza sessuale rappresenti un arretramento culturale e giuridico rispetto agli standard internazionali e ai principi sanciti dalla Convenzione di Istanbul, ritenuto sempre che il contrasto alla violenza di genere richiede un approccio integrato che unisca strumenti legislativi chiari, politiche di prevenzione, educazione al rispetto e un forte sostegno ai servizi territoriali, ritenuto inoltre che il dibattito parlamentare in corso sulla riforma dei reati di violenza sessuale si inserisce in un contesto nazionale segnato dal perdurare di gravi episodi di violenza di genere e femminicidio che impongono alle istituzioni a ogni livello una presa di posizione chiara e responsabile a tutela dei diritti e della libertà delle donne. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale invita il Sindaco e la Giunta a esprimere una posizione chiara a sostegno del principio del consenso libero, attuale ed esplicito, quale elemento centrale nella definizione dei reati di violenza sessuale, in coerenza con la Convenzione di Istanbul. A sollecitare Parlamento e Governo affinché la riforma non venga modificata in senso restrittivo rispetto al testo approvato dalla Camera. A inviare tale mozione al Consiglio Provinciale. Fiducioso in accoglimento, firmato dal gruppo di Alleanza Democratica per ALA.
Grazie consigliere. Allora adesso do la parola alla proponente, ai proponenti della seconda mozione per illustrare il contenuto anche attraverso una lettura integrale se preferisce e poi apriamo la discussione.
Allora, mozione condanna nei confronti di ogni tipo di violenza. Premesso che l'articolo 36 della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, numero 77, primo strumento internazionale per contrastare la violenza di genere, prevede che gli Stati aderenti adottino misure legislative atti a perseguire gli atti sessuali compiuti contro la volontà di tenendo conto della situazione del contesto. Il vigente articolo 609 bis Codice Penale punisce il reato di violenza sessuale costituito dalla condotta di chi, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali con pena da 6 anni a 12 anni. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è intervenuta negli anni elaborando in alcuni casi una creazione giurisprudenziale superando la stessa lettera della legge e giungendo a ravvisare la ipotesi delittuosa non solo nei casi di violenza o minaccia, ma anche in ipotesi di atti sessuali contro la volontà della persona. La giurisprudenza, tuttavia di merito, si è talvolta limitata all'applicazione letterale delle ipotesi di violenza, a prescindere dalla volontà della vittima. La difformità nelle decisioni, sia di legittimità che di merito, hanno imposto una riflessione dell'impianto normativo. Alla Camera dei Deputati è stato approvato un disegno di legge avente ad oggetto la modifica dell'articolo 609 bis Codice Penale che punisce il reato di violenza sessuale facendo proprio il modello di tipo consensualistico varato dalla giurisprudenza della Corte. Dall'approvazione del disegno di legge alla Camera fino all'incardinamento in Commissione Giustizia del testo, avvenuto con l'atto del Senato 1715, è sorto un dibattito presso la società civile, l'Accademia e l'Avvocatura riguardante la portata normativa della riforma. Le perplessità sollevate sono state poi confermate nella fase di audizioni svolte dalla Commissione Giustizia al Senato, presso la quale esperti giuristi, magistrati, professori universitari ed avvocati hanno sottolineato i severi vulnus della norma. A fronte dei rilievi sollevati, la relatrice del provvedimento, senatrice Giulia Bongiorno, ha proposto, come da sua prerogativa, una formulazione diversa del testo originario, atta a superare le perplessità. Nella nuova formulazione si è ribadita la centralità della volontà della persona offesa che, se contraria, fa sussumere il fatto dell'atto sessuale nel paradigma del reato, il quale si configura anche nel caso in cui la volontà sia mancante per impossibilità nel caso concreto di esprimerla. È stata introdotta, rispetto alla formulazione della Camera, la ritenuta fondamentale, anche ai fini della tenuta costituzionale della norma, differenziazione delle pene per i fatti compiuti contro la volontà, puniti fino a 12 anni, rispetto agli atti sessuali compiuti con violenza o minaccia o abuso di autorità o approfittando delle condizioni di inferiorità psichica o fisica della persona offesa, puniti questi ultimi fino a 15 anni di reclusione. L'aumento di pena rispetto al testo originario risulta pienamente motivato dalla gravità anche sociale dei fatti delittuosi, migliorando pertanto anche il profilo sanzionatorio. Risolvendo dubbi interpretativi e lacune legislative, il testo proposto dalla senatrice Buongiorno introduce una presunzione di dissenso nei casi di atti compiuti a sorpresa o approfittando delle impossibilità della persona stessa nelle circostanze del caso concreto ad esprimere il dissenso, ricomprendendo anche il fenomeno del cosiddetto freezing o mancanza della volontà per blocco emotivo a reagire. Il modello di norma adottato, che richiama quello tedesco, non modifica in alcun modo l'onere della prova, la quale grava unicamente sul pubblico ministero che, nelle vesti dell'accusa, dovrà dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato senza i profili di mancanza di chiarezza della prescrizione normativa originale. Ritenuto pertanto che la redazione delle norme penali impone l'assoluto rispetto del principio di legalità e i collegati principi di determinatezza o precisione, tassatività, tipicità, conoscibilità e prevedibilità della legge, la stesura di una norma penale non può e non deve soffrire della spinta ideologica o le circostanze emotive o dei movimenti di piazza e che comunque esula dalle competenze specifiche di un consiglio comunale. L'importanza presso la comunità del tema relativo alla punibilità della violenza sessuale per l'attualità del dibattito e per le implicazioni sociali e comportamentali che ne conseguono non può non coinvolgere anche i cittadini ed i membri delle società civile. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta, pur nella estraneità della materia rispetto alle specifiche competenze di codesto ente, ad esprimere la volontà politica di procedere con l'approvazione del testo nell'impianto e struttura proposti dalla relatrice Giulia Buongiorno, di cui in premessa ed esprimendo la più ferma condanna nei confronti di ogni tipo di violenza. Per la Lega Salvini Trentino, i consiglieri.
Bene, vi ringrazio, quindi io adesso vi chiedo appunto di dare inizio a una discussione appunto di tipo unitario rispetto ai testi di queste due mozioni e poi si procede chiaramente in modo ordinato con la votazione del primo testo e del secondo testo. Grazie.
Inizierei nel dire che comunque le due mozioni sono l'una all'opposto dell'altro, allora nel senso che siamo arrivati alla Camera con una stesura di un testo che era, metteva d'accordo un po' tutti, c'è stato un iter molto lungo, l'assessore Aprone la sera in cui abbiamo fatto la serata informativa era presente, ha seguito anche lei e dalle parole di Sara Ferrari, insomma, il percorso lunghissimo e sofferto che però aveva veramente messo d'accordo tutti. Arrivati in Senato non si capisce come mai la parola consenso è sparita, e stravolgendo in un certo senso anche quella che poteva essere la visione nel momento di un processo, nel momento in cui ci fosse stata una denuncia, e cambiando insomma il modo di vedere le cose. Parlare di consenso vuol dire che io, come donna, ho fatto un atto del quale ero assolutamente consapevole. Parlare di dissenso è una cosa un po' diversa, perché il dissenso ci porta da un'altra parte. Allora, pone la donna, secondo me, in una posizione di subalternità, e è vittima, sì, però additata come vittima e quindi in un certo senso già colpevole. Mentre invece in un caso di stupro, in un caso di violenza sessuale, dobbiamo pensare che chi subisce è la vittima. Allora il consenso deve essere chiaro, e, come si dice nella mozione, libero, attuale ed esplicito. Su questo io mi fermerei perché non ho altri osservazioni da fare, se non questa. Quello che io non capisco è perché ad un certo punto al Senato, ribadisco che la proposta di legge è ancora ferma lì, ci sarà una motivazione perché le cose non sono andate avanti? Allora, se in commissione, se durante l'iter burocratico tutte le forze politiche si erano messe d'accordo su quello che poteva essere l'impianto e la sostanza di questa proposta legislativa, non vedo perché ad un certo punto bisogna stravolgerla cambiando magari alcune parole, che hanno però una sostanza fondamentale in tutto quello che è il processo, io dico nel momento del processo.
Buonasera anche da parte mia. E io farei delle considerazioni riguardo ai due testi proposti e mi collego subito a una tematica che ha sollevato la consigliera Tomasi, perché effettivamente da un lato si parla di consenso esplicito, dall'altro si parla di mancanza di volontà contraria. Si toccano tematiche anche importanti come quella del freezing, che è una tematica di sicuro che il Consiglio Comunale non può affrontare perché non siamo persone qualificate per farlo. Mi chiedo per cortesia di non essere interrotto durante l'intervento. E mi sono perso. In pratica cosa volevo concludere, insomma, io inizio a fare un po' un ragionamento perché è difficile mettere insieme queste due mozioni che sono una l'antitesi dell'altra. Da una parte vediamo un testo che alla Camera è stato votato all'unanimità dei presenti e poi è stato fermato, e secondo me la considerazione che ha fatto la consigliera Tomasi si può riassumere con il conflitto ideologico. E arrivo subito a questo. Da un lato magari c'è qualcuno che può pensare che le persone siano tutte uguali e che un reato commesso verso una persona sia uguale a un altro. Da un lato però c'è anche chi si rifà alla conferenza di Istanbul, che viene strumentalizzata soprattutto nel panorama politico trentino, perché noi ci dimentichiamo dell'articolo 7 che dice e conferma che le autonomie locali possono e devono essere protagoniste nel coordinamento delle politiche contro la violenza. Ecco, la provincia autonoma di Trento ha gli strumenti, grazie all'autonomia, per poter rafforzare i centri antiviolenza e le case rifugio. Ovviamente nei due impianti questo non viene esplicato, insomma. Questa cosa qua mi ha lasciato un po' perplesso. E ho trovato positivo il fatto che vengano portati i numeri trentini, il report trentino del 2025, da un lato non viene menzionato nessun tipo di dato, e ritengo che queste due mozioni facciano entrambe parte di un dialogo che deve restare a Roma e non ad Ala. Da questo punto di vista dobbiamo ricordarci che esprimerci su commi del codice penale significa non tenere presente quanto spiegato prima. L'autonomia permette di avere strumenti sulle politiche sociali, sulla sanità e sul welfare che possono essere utilizzate per risolvere questo tipo di problematiche o perlomeno per essere coerenti con la Convenzione di Istanbul che ha firmato l'Italia. E prendere posizione riguardo a questo da una parte o dall'altra secondo me invece dovrebbe essere decidere cosa fare ad Ala, proporre qualcosa per Ala. Nell'impianto delle due mozioni, per carità, sono state scritte entrambe molto bene perché hanno entrambe una loro visione, non mi metto qua a giudicare nessuna delle due, però non c'è scritto nulla riguardo al territorio lense, quindi questo ritengo che sia il modo più utile, più veloce, insomma, per sentirsi a posto, tranquilli, ma in realtà il territorio cosa porta? Ecco, questa cosa qua l'ho già detta in passato, quando abbiamo parlato di altre emozioni, perché ci tengo molto, effettivamente, prendere posizione, l'ho fatto anche adesso, perché io mi rivedo negli articoli della Convenzione di Istanbul, lo sto facendo in questo momento, però qua non c'è nessuno presente, a caso probabilmente saranno collegati in 5. Quindi che tipo di progetto abbiamo per far conoscere la Convenzione di Istanbul alla popolazione? E questi sono dei ragionamenti che ho fatto ora prendendomi degli appunti, leggendo le mozioni e ascoltandovi. Ecco, vorrei provare a sentire dai colleghi se c'è qualche idea a riguardo. Spero di non aver offeso nessuno ovviamente col mio ragionamento, ma ci tenevo insomma a darvi quello che passava per la mia testa. Grazie.
Allora, mi preme dover contraddire il consigliere Marchiori, ma una cosa che riguarda la violenza sessuale, riguarda il territorio, riguarda le donne e anche gli uomini di Ala, o no? Allora, quando parliamo di consenso, non riguarda soltanto le donne stuprate, riguarda anche tutti gli atti di violenza che vengono compiuti nei confronti di altre persone. Non può venirmi a dire che questo non riguarda il territorio di Ala. Quando una persona di Ala vuole muoversi liberamente per Ala, vuole essere sicura di poterlo fare, senza dover pensare di dover subire degli atti di violenza, al quale poi magari si dovrà sottoporre ad un processo come vittima, additata come vittima. Dobbiamo difendere le persone che sono soggette ad atti di violenza.
Posso? No, io però una cosa che non riesco veramente a capire, si parla tanto del processo poi della donna nel momento in cui dovrà andare a processo, ma che partiamo dal sì, cioè dal sì consensuale o dal no presunto in una violenza, io non riesco a capire, la violenza viene perpetrata magari fra due persone, uomo e donna, l'uomo lo fa contro la donna, d'accordo. E quando andiamo a processo non chiederanno comunque alla donna spiegami quando hai detto sì, con cosa hai detto sì, quante volte hai detto sì, come adesso chiedono quante volte hai detto no, come hai fatto no, quanto hai chiuso le gambe, scusate. Non è la stessa cosa? Cioè qua forse non sono alle volte anche, non voglio essere, ma qualche giudice che magari interpreta in qualche maniera la legge o troppo letteralmente, o proprio per niente, o di parte, perché dai, non possiamo nasconderci che alle volte la stessa, come dire, la stessa cosa che avviene viene giudicata da una parte in un modo e in un'altra magari in un altro, oppure gli avvocati che alle volte non so io se questi hanno il pelo sullo stomaco, se si mettono o se il giuramento di Ippocrate che hanno fatto è valido per loro o meno. Cioè io questo sinceramente non riesco a capirlo. E poi il fatto sempre del contro l'uomo, scusatemi, io sono una donna e ho sempre portato le donne, però come si fa sempre, non possiamo mettere l'uomo all'angolo, cioè l'uomo con l'uomo dobbiamo collaborare, dobbiamo considerare che i ragazzi e le ragazze la maggior parte delle volte, e penso che da noi ancora in modo abbastanza capillare, ricevono l'educazione dalle mamme, le mamme sono donne e tante volte forse dobbiamo anche partire dalle donne, dalle mamme. Cioè, non lo so, ma questo da donna, da donna, che sia chiaro, cioè, scusate.
Allora, mi preme anche questa osservazione che ha fatto una consigliera da donna. Allora, portando l'esempio del processo, ha parlato anche la consigliera Scarpolini delle domande che si fanno alle donne. Nessuno parla mai delle domande, ma lei, uomo, ha chiesto a questa signora se voleva farlo o no? Allora, siccome c'è una mentalità diffusa nel nostro territorio, allora forse è meglio che cominciamo a pensare anche a quelle famose educazione all'affettività e alla sessualità, che sono tanto bistrattate, ma di cui tutti quanti riconoscono la necessità.
Adesso stiamo un po' uscendo da quello che è il discorso iniziale. Io però volevo portare solo, no, volevi dire qualcosa? Io volevo portare, guarda, per concludere, perché altrimenti possiamo star qua, siamo su posizioni diverse e non ne andiamo a capo, secondo me. Io voglio portare solo due cose a conclusione, per quello che mi riguarda. E, allora, la violenza purtroppo è presente in tutte le realtà territoriali, non solo in Trentino, e forse da noi riusciamo ancora a superare un pochino, appunto, con le case accoglienza eccetera, per cui insomma il nostro territorio da quel punto di vista lì forse è un attimino più avanti rispetto ad altri territori. Tuttavia rimane la competenza legislativa in materia penale, di procedura penale, al Parlamento. Alcune considerazioni, e qua magari mi allargo un momentino, però ho letto con dispiacere la comunicazione del circolo PD di Ala riguardo al fatto che la nostra contromozione presentata, non è presentata dalla maggioranza, è stata presentata dal gruppo Lega Salvini e ce ne prendiamo tutte le responsabilità. E dicevo, ho letto con dispiacere che tale presentazione sia, e cito, il solito modo furbesco e pilatesco di annacquare, generalizzare e mantenere uno spazio per il distinguo maschilisti. Al di là che insomma non so cosa facciamo, sti maschietti li mettiamo tutti al muro, io penso che ci voglia una collaborazione con sti maschi, fanno parte della nostra società, cioè non lo so. E comunque io non sono molto d'accordo naturalmente su questo, anche perché se c'è un partito che ha sempre difeso le donne, questa è la Lega, al quale si deve l'introduzione del codice rosso e del successivo rafforzamento. La faccia l'abbiamo sempre messa, lo so, però questo noi abbiamo fatto, cosa che magari prima non era stata fatta. La legge 69/2019 del codice rosso, voluto fortemente dalla Lega, vorrei ricordare che interviene su il codice penale come diritto sostanziale, cioè introduce nuovi reati e inasprisce le pene per alcuni delitti, soprattutto in materia di violenza domestica e di genere. Codice di procedura penale, diritto processuale, introduce una corsia preferenziale per la trattazione dei procedimenti, accelera i tempi delle indagini e rafforza la tutela della persona offesa. Inoltre modifica anche altre disposizioni di legge collegate alla tutela delle vittime. E quindi mi sembra che la modifica del codice penale, della procedura penale, credo che rientri della competenza a Roma e non dei nostri comuni. Dopodiché, perché mettere a confronto, sempre per il discorso dell'annacquamento, perché mettere a confronto due punti di vista diversi sul medesimo argomento significa annacquare l'argomento stesso? Per noi si chiama democrazia. Se deve esserci una discussione, il cittadino ha comunque il diritto di essere informato a 360 gradi. È vero che il testo iniziale è stato approvato dalla Camera dei Deputati e poi bloccato in Senato e attualmente è in via di rimodulazione, ma se il nostro ordinamento prevede due Camere, un motivo ci sarà e sicuramente ci saranno diverse sensibilità. Allora, puntualizzando che comunque l'attuale amministrazione comunale, secondo noi, promuove continuamente iniziative finalizzate a sensibilizzare sulla violenza sulle donne, e poiché il testo è in via a Roma di riformulazione e sempre in riferimento a quel benedetto articolo 25 dove tante volte non ci troviamo d'accordo del regolamento del Consiglio Comunale, noi consideriamo che questa sede non abbia la competenza per pronunciarsi su un argomento così delicato e complesso e crediamo che i nostri concittadini vogliano che in Consiglio Comunale le discussioni vertano su problemi del territorio. Ecco, io con questo ho concluso.
Bene, grazie. Allora, solo per essere ordinati però eviterei un dibattito, tra singoli consiglieri, per cui direi se ci sono ulteriori interventi facciamo un giro di discussione, ecco.
Io
prego. Riferivo anche ad altri consiglieri eventualmente se volevano partecipare, visto che sono sempre le stesse persone che prendono la parola altrimenti.
Buonasera a tutti. Ho preso la parola proprio perché ascoltando le mozioni che quella che abbiamo presentato noi, seguita appunto dalla mozione presentata dalla Lega Salvini, nel contesto di questa discussione è emerso più volte il punto che l'amministrazione comunale non è preposta a portare avanti questo tipo di tematiche, perché non ne ha la competenza, perché non ne ha la preparazione. Quello che stiamo facendo in questo momento, ovvero ragionando su cosa viene portato avanti a Roma, penso che sia uno degli elementi importanti rispetto a quello che è il ruolo di un'amministrazione, perché noi siamo qui a rappresentare una comunità che fa parte del contesto più ampio che è lo Stato italiano, e anche noi abbiamo voce in capitolo, possiamo dire la nostra in quanto amministrazione comunale, e quindi farci sentire sia a livello provinciale sia poi anche ad un livello più alto, e quindi a Roma. Il fatto che si parli di consenso è un termine cruciale che va a modificare quello che è l'impianto legislativo rispetto alla violenza sessuale, che nella stragrande maggioranza dei casi è riferita alle donne, ok? Però sicuramente si verificano atti di violenza sessuale anche nei confronti degli uomini. Il fatto che si parli di consenso permette di ragionare su aspetti quali quelli che sono stati nominati sia all'interno della mozione, ma che poi sono stati anche ripresi dal collega Marchiori sul discorso del freezing. Il fatto di non riuscire a esprimere la propria volontà per paura, terrore, perché non si riesce a attivare dei meccanismi di difesa, è uno degli elementi che deve essere puntualmente decostruito in sede di tribunale. E questo è comunque un elemento di forzatura e di continua oppressione, ulteriore oppressione nei confronti di una vittima che ogni volta che le viene chiesto, adesso parlo delle donne in maniera generica perché parliamo di una maggioranza di casi che sono rivolti alla violenza nei confronti delle donne. Quindi la donna che si ritrova vittima di violenza ha il coraggio di esporsi e di denunciare e di affrontare l'aggressore in sede di tribunale, e deve anche spiegare il perché non è riuscita a esprimere la propria contrarietà. È uno degli elementi che con il disegno di legge sul consenso si vuole scardinare. Parlare del disegno di legge che viene presentato a Roma e che vuole portare un cambio a livello nazionale ha sicuramente dei riscontri e dei risvolti anche sulla comunità alense, sulla nostra comunità, in quanto nel momento in cui c'è un recepimento a livello nazionale sicuramente c'è poi, come dire, un'acquisizione di quelli che sono i dispositivi attuativi successivi che poi vedono un'applicazione sul territorio nazionale, che non è solo nella città di Roma, ma che poi verranno applicati anche negli altri comuni, nelle altre città, nelle altre metropoli e quindi anche ad ALA. Il fatto poi che si dica nella mozione presentata da ADA non ci sono riferimenti alla comunità di ALA. Qua si parla di portare avanti un discorso che deve avere innanzitutto un'evoluzione a livello nazionale, e la nostra posizione penso che debba essere unanime rispetto al fatto che il consenso è necessario, ed è necessario all'interno del dispositivo legislativo che noi abbiamo adesso a disposizione. Tutte le, non tutte, però la stragrande maggioranza delle sentenze che sono arrivate in Cassazione comunque portano in questa direzione, al fatto che si parla di consenso esplicito, ok? Quindi il fatto di dire noi abbiamo già un impianto, una storicità che parla di consenso esplicito. Qua si vuole semplicemente rendere evidente, rendere immediato, immediatamente fruibile a livello legislativo. Cosa possiamo fare noi come amministrazione comunale? Questa penso che sia assolutamente una domanda lecita e può andare in parallelo a quanto è stato, quanto viene discusso in questo momento. Io direi che sulla base di quanto abbiamo proposto come ADA, in un consiglio successivo, su volontà eventualmente anche dell'assessore Marchiori, si può comunque portare avanti la discussione nei termini in cui noi siamo competenti, quindi magari senza parlare di dispositivi legislativi a livello nazionale. Questo è quello che è stato presentato oggi e che secondo noi, come dire, merita un'attenzione e la giusta valutazione. Dopodiché da qui si può parlare su quella che è la formazione, la sensibilizzazione della comunità, del singolo cittadino, della singola cittadina rispetto a queste tematiche, perché questo penso che sia assolutamente nelle mani, nel potere, nella competenza dell'amministrazione comunale, il fatto di fare delle attività di sensibilizzazione. Quello che abbiamo proposto noi non va a escludere il supporto a degli enti territoriali che, come i centri antiviolenza, si vedono ad oggi con dei fondi sempre più ristretti, ma che hanno comunque bisogno di linfa e di supporto anche proprio dalle comunità che li vedono integrati all'interno del proprio territorio. Quindi quello che io chiederei è proprio il fatto di valutare e di votare positivamente la mozione promossa da ADA e poi di continuare la riflessione e la discussione in seguito in ulteriori consigli comunali rispetto a delle attività e delle azioni che possiamo portare avanti in termini concreti sul territorio. Grazie.
Sì. Ultimo intervento telegrafico, come si dice in gergo. Volevo dire alla consigliera Tomasi, da parte del sottoscritto il victim blaming è assolutamente e categoricamente ostracizzato, nel senso che sono d'accordo con lei quando dice che la vittima viene indicata peggio di chi commette il reato, e su questo magari mi sono spiegato male prima. Concludo, perché veramente voglio essere telegrafico, l'ultima parte del suo discorso, consigliera De Biasi, mi è piaciuto, però mi sarebbe piaciuto trovarlo già quest'oggi, era quello che intendevo dire, comunque la ringrazio per il dibattito.
Bene, se non ci sono ulteriori interventi?
Io prego. Prenderei la parola, perché da come insomma, ho ascoltato, e passerei un po' alla nostra dichiarazione di voto per entrambe le mozioni. In merito alle mozioni presentate da Alleanza Democratica Autonomista per ADA e dal gruppo Lega, desideriamo esprimere apprezzamento per aver sollevato un tema di indubbia rilevanza etica e sociale, quale la tutela della dignità e dell'autodeterminazione della persona contro ogni forma di violenza. Tuttavia, dopo un'attenta riflessione e analisi del dibattito legislativo attualmente in corso, riteniamo necessario motivare la nostra astensione dal voto per entrambi i documenti presentati, sulla base delle seguenti considerazioni, che attengono non al merito politico ma alla complessità tecnica della materia. Come evidenziato dal dibattito parlamentare, esiste oggi una convergenza di intenti sul contrasto alla violenza di genere, testimoniata dal consenso unanime registrato inizialmente alla Camera. Tuttavia la trafila, dopo lo stop al Senato, si è ora spostata oltre al piano dell'orientamento politico anche a quello della rigorosa tecnica legislativa. Il punto critico del dibattito nazionale pare la necessità di trasformare un principio in una norma codicistica solida, capace di evitare definizioni che si prestino a interpretazioni difensive o creino lacune applicative all'interno dei futuri processi. Riteniamo che una norma penale, per essere realmente efficace a tutela della vittima, debba essere costruita con una precisione chirurgica. Il nostro timore è che una definizione di consenso che risulti troppo astratta o non adeguatamente inserita in un impianto sanzionatorio coerente possa paradossalmente indebolire l'efficacia dell'azione giudiziaria. Pur riconoscendo il valore simbolico di questi atti di indirizzo, riteniamo che la responsabilità ultima di redigere una norma che sia al contempo tutelante e inattaccabile spetta alle sedi parlamentari, uniche titolate a gestire l'equilibrio tra la protezione della vittima e il principio di tassatività del diritto penale. Per tali ragioni, non ritenendo opportuno né tecnicamente corretto esprimere un parere su un testo che è parte di un delicato processo di affinamento giuridico ancora in divenire, scegliamo la strada dell'astensione. Questa nostra posizione non deve essere letta come un disimpegno rispetto al contrasto alla violenza, che rimane una priorità, ma come un atto di rispetto verso la complessità della norma e verso il lavoro di chi, nelle sedi competenti, è chiamato a definire con estrema precisione i contorni di un diritto che non deve lasciare alcuno spazio ad ambiguità. Grazie.
Se non ci sono ulteriori intenzioni di voto, prego. Ah, scusa.
No, scusa.
Grazie Presidente, intervengo per esprimermi riguardo ad entrambi i provvedimenti e, come ho già detto prima, non ritengo opportuno votare a favore di documenti che, per motivi diversi, come abbiamo illustrato e ci siamo detti, portano in quest'Aula un dibattito di livello nazionale che non possiamo governare. Allo stesso tempo, per il profondo rispetto che abbiamo verso i principi della Convenzione di Istanbul e la lotta alla violenza di genere, non esprimeremo voto contrario. Come gruppo vogliamo sottolineare la necessità di rimettere al centro l'attività amministrativa locale, lasciando da parte le dinamiche romane. Perciò il nostro voto sarà di astensione per entrambi i provvedimenti. Grazie.
Buonasera a tutti. Vorrei esprimere anch'io la mia personale dichiarazione di voto. Lo faccio chiaramente come assessore con delega alle pari opportunità, ancora prima come persona. Nel mio ruolo amministrativo, purtroppo, come può capitare nelle piccole realtà cittadine come ALA, magari non rientra proprio nel ruolo di un assessore, però capita proprio per la vicinanza che gli amministratori hanno con i cittadini, mi è capitato di accompagnare donne vittime di violenza nel difficile percorso che conduce alla denuncia, all'attivazione del codice rosso e alla ricostruzione della propria vita. Sono esperienze che impongono grande responsabilità quando si affrontano temi come questo. Allora, mi fermo e desidero innanzitutto esprimere rispetto nei confronti dei colleghi che hanno scelto l'astensione, perché comprendo questa posizione, perché siamo chiamati a confrontarci, mi rendo conto, su una materia giuridicamente complessa che meriterebbe un approfondimento tecnico ed è difficilmente esauribile nell'ambito di un consiglio comunale, quindi è una scelta che sinceramente rispetto. La mia è una decisione diversa, me ne assumo totalmente la responsabilità, però non vuole rappresentare una contrapposizione nei confronti di nessuno. Ritengo semplicemente che quando si parla di violenza sessuale, della tutela della libertà e della dignità delle donne, vi siano dei principi sui quali ciascuno di noi è chiamato a esprimersi secondo coscienza. La Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia peraltro nel lontano 2013, pone al centro un principio fondamentale: il consenso deve essere libero, volontario, attuale. È un principio che tutela l'autodeterminazione della persona e che considero un punto di riferimento imprescindibile. Vorrei ricordare, come è già stato ricordato questa sera, che la Camera dei Deputati aveva approvato una proposta di modifica del 609 bis del Codice Penale, proprio nella direzione di un più pieno recepimento dei principi della Convenzione di Istanbul. Quel testo era nato da un lavoro condiviso tra forze politiche diverse, dimostrando che su temi come questo è possibile costruire convergenze che vadano oltre le appartenenze di partito. E in questo senso io mi auguro sinceramente che anche il Senato possa ritrovare quello stesso spirito, superando l'attuale fase, ahimè incomprensibile, di stallo, e riportando il confronto su un terreno di unità, perché la tutela delle donne non dovrebbe mai diventare terreno di divisione politica. Le ragioni per cui io sostengo la mozione rappresentata da Ada è molto semplice. Chi lavora accanto alle vittime sa bene che una persona sottoposta a violenza, paura o shock non è sempre nelle condizioni di reagire con lucidità o di manifestare un dissenso esplicito. È una realtà riconosciuta dalla psicologia del trauma ed è confermata dall'esperienza quotidiana dei servizi antiviolenza, anche nostri, anche territoriali. Per questo ritengo che il fulcro debba essere la presenza di un consenso libero e consapevole, non la capacità della vittima di dimostrare di aver opposto un rifiuto sufficientemente chiaro. È una differenza che riguarda non soltanto la tecnica giuridica, ed è questo il punto, ed è per questo che io ritengo che anche noi abbiamo voce in capitolo, ma un modello culturale che vogliamo affermare. Il nostro statuto comunale in questo senso ce ne dà diritto. E quindi per queste ragioni io sostengo la mozione che è stata presentata da Ada. Faccio una riflessione anche nel merito dell'altra mozione, quella presentata dai colleghi della Lega, e desidero innanzitutto riconoscere lo spirito con cui essa è stata presentata, perché ritengo che il contrasto alla violenza sulle donne e la tutela delle vittime siano temi che meritano sempre attenzione e rispetto, e sono certa che l'intento dei proponenti sia quello di contribuire a un dibattito che considero fondamentale e di cui io veramente questa sera ringrazio l'Aula anche per come si è svolto, pur nella diversità di opinione. Proprio perché condivido